Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
My first notebook was a big five tablet given to me by my mother, with the sensible suggestion that I stop whining and learn to amuse myself by writing down my thoughts. The first entry is an account of a woman who believes herself to be freezing to death in the Arctic night.
Il trimestrale Rivista Studio ha cercato su YouTube i migliori documentari sugli scrittori. Per gli lettori che, tra un libro e l'altro, sono curiosi di vederli in faccia e di sentire la loro voce. Quella che abbiamo appena sentito è la voce della scrittrice americana Joan Didion. Una possibilità relativamente recente. I primi filmini ritraevano Virginia Woolf e il gruppo di Bloomsbury all'inizio del Novecento. Mentre un vero e proprio circo mediatico fu organizzato a Astapor, la stazione ferroviaria dove Tolstoi, che scappava da casa e dalla moglie Sonia, dovette scendere con la febbre alta e qualche giorno dopo morì. Nella lista, sono tutti su YouTube, un documentario su James Ballard, un altro su Sylvia Plath, uno su Margaret Atwood, uno su James Earl Ray. Va su Netflix invece The Center Will Not Hold, Il centro non terrà. Un bellissimo documentario su Joan Didion, nata a Sacramento nel 1934 e poi trasferita a Los Angeles. Un paio di suoi titoli per rinfrescare la memoria: L'anno del pensiero magico e Blue Nights. Nella città degli angeli, in un quartiere che però non somiglia per niente a un paradiso, andremo tra poco per parlare con Chiara Barzini. Il suo primo romanzo si intitola Terremoto. Esce da Mondadori, racconta una ragazza che negli anni 90 lascia Roma con la famiglia per stabilirsi sulla East Coast degli Stati Uniti. Due parole ancora sul documentario, diretto da Griffin Dunn, che di Joan Didion è nipote e che forse ricorderete come attore nel film di Martin Scorsese Fuori orario. Si parla di serpenti, di San Francisco, di lutti, di Hollywood, dello scrivere romanzi e dello scrivere saggi, di Conrad e di Hemingway, che a Joan Didion non somigliano per niente, ma sono i suoi scrittori preferiti. Terremoto, il primo romanzo di Chiara Barzini, è scandito in tre parti, di misura differente. Partenza, ritorno, arrivo. È un vero e proprio romanzo di formazione. Racconta una ragazza che da una scuola romana, tutto sommato tranquilla, si trova proiettata in una scuola losangelina con il metal detector all'entrata e alcuni colori proibiti da indossare perché rimandano ai colori delle bande. I genitori si sono trasferiti per fare cinema. Il terremoto è quello del 1994. Chiara Barzini, la divisione in tre parti viene prima o dopo la scrittura?
sapevo che c'erano queste tre parti di cui volevo parlare, però non avevo pensato a come dividerle, o non, in realtà non le vedevo neanche come tre parti, le vedevo come tre temi, diciamo. E quindi poi quando mi sono resa conto che invece si stavano via via concludendo tra loro in maniera definita, cioè che la prima parte avesse un po' un suo ciclo, così come la seconda e la terza, a quel punto ho deciso di dividerle, di dare, diciamo, tre capitoli principali separati.
Lei ha esperienza come sceneggiatrice, mi sembra che abbia cominciato a scrivere racconti giovanissima, proprio quando anche lei stava negli Stati Uniti.
Sì, ho cominciato a scrivere racconti, insomma, fin da ragazzina, diciamo. Il mio primo innamoramento con la letteratura è stato quello anche grazie al fatto che avevo una professoressa al liceo in America molto appassionata di letteratura e molto appassionata di racconti. E quindi fu lei che piano piano mi cominciò, diciamo, a nutrire di racconti, soprattutto di letteratura americana, e insomma mi fece un po' fare il mio primo ingresso in quel mondo lì. Poi sono andata all'università dove mi sono laureata in creative writing, anche lì poi si è espansa la cosa perché poi era anche l'università americana strutturata, cosa che per me sembrava una cosa meravigliosa, per accogliere gli scrittori o gli studenti che avessero interesse alla letteratura, interesse alla scrittura. Da lì poi fu proprio la scoperta di un mondo, insomma, perché poi quello si è portato dietro anche gli workshop di scrittura, tutta una tradizione anche scolastica e accademica che qui, insomma, ha cominciato ad esistere un po' negli ultimi anni, ma sicuramente non in quegli anni lì. E quindi per me è stata abbastanza una rivelazione, ecco, proprio la scoperta anche accademica della scrittura creativa.
Saprà benissimo Chiara Branzini che sulle scuole di scrittura fioriscono ogni sorta di battute.
Mi ricordo che quando tornavo in Italia da giovane, quando facevo l'università, e mi dicevano cosa studi all'università, e quando dicevo scrittura creativa mi guardavano come se fossi pazza, dicevano vabbè, allora io studio, non so, cucina alternativa. Non sembrava proprio che avesse peso questa cosa qui. E poi, insomma, devo dire che in realtà ovviamente non è che uno studia la scrittura creativa, studi letteratura e poi hai delle classi in cui tu scrivi dei racconti che vengono letti dai tuoi compagni di classe, commentati, editati dal tuo professore e quindi ti abitui già da giovane allo scambio. E ti abitui a leggere altri racconti, ti abitui a leggere il lavoro di chi sta cercando di fare quello che vuoi fare te, cominci a riconoscere la voce, le attenzioni, i dettagli, cominci a imparare, diciamo, delle prime regole che poi ti porti dietro e cominci anche a scoprire la potenza dell'editing, cioè dei tagli, lo scolpire il racconto. E queste cose, insomma, sono state abbastanza importanti per me, sono state proprio delle grandi lezioni, oltre ovviamente poi al fatto di dover sempre leggere e portarsi dietro anche tutto il proprio percorso di letteratura personale, insomma.
Anche in Terremoto di Chiara Branzini c'è una professoressa che è importante per la protagonista, che si chiama Eugenia. Non posso fare a meno di chiederle quanto è autobiografico questo romanzo, perché è un romanzo, non è un memoir.
Sì, è un romanzo, non è un memoir, chiaramente è un romanzo che parla di un momento storico che ho conosciuto e anche di una città che poi è diventata quasi un'ossessione per me, perché avendoci vissuto da molto giovane l'ho anche affrontata con l'incoscienza della gioventù e quindi non mi sono resa conto mentre ci vivevo dentro di tutto quello che poi una città come Los Angeles si porta dietro, termini storici, culturali, sociologici. Sicuramente c'è di autobiografico il fatto di parlare di persone e luoghi che in qualche modo hanno fatto parte della mia vita, però la struttura del romanzo e l'arco dei racconti, diciamo la storia che avviene dentro il romanzo non è autobiografica, ma per l'appunto è proprio un romanzo. Eugenia mi assomiglia in qualche modo, ma è una versione un po' più bionica di me stessa, direi.
Che cosa vuol dire bionica in questo contesto?
Sicuramente da adolescente io ho avuto una buona dose di incoscienza, ma Eugenia ce ne ha ancora di più e soprattutto, essendo un romanzo, ho dovuto anche concentrare gli errori e le forze di Eugenia, quello che magari normalmente può essere disperso in un arco temporale più lungo, qui invece accade tutto in 2 anni, sono 2 anni molto trasformativi per questa ragazza.
I 2 anni vanno dal 1992, dalla rivolta del ghetto, dopo Rodney King, e il 1994, che è quello del terremoto a cui il titolo fa riferimento. E c'è anche una Los Angeles diversa da quella che ci aspettiamo. Noi ci aspetteremo cinema, il cinema certo c'è, ma non il cinema dei grandi studi. In compenso c'è molta violenza, ci sono le scuole con i metal detector e una sortita compagnia di quelli che si potrebbero chiamare, perché era fatto Leslie Fiedler, freaks, perché fricchettone viene da lì, insomma.
Lì sono intervenuti 2 fattori. Intanto io avevo veramente voglia di raccontare quei 2 anni della città, cioè dal 92 al 94. Io, Chiara, sono arrivata a vivere a Los Angeles nel 94, quindi dopo il terremoto. Ma era come se la città fosse ancora completamente incantata e scioccata dai fatti che erano avvenuti, dalle rivolte, dai 2 anni dopo le rivolte, che sono stati comunque 2 anni molto faticosi e tesi, e poi da questo terremoto che ha come risettato un po' l'assetto della città e ha come messo tutti quanti sullo stesso piano. Quindi sono stati 2 anni molto formativi per la città, perché era un momento veramente eruttivo. Penso sempre a quei 2 anni come se fossero gli anni dell'adolescenza di Los Angeles, cioè gli anni in cui anche Los Angeles ha avuto il suo momento di crescita e di grande cambiamento. Dopo quegli anni lì la città ha cominciato anche a cambiare forma fisicamente, quindi è diventata molto di più una città rispetto a quello che era nei primi anni 90, che era una specie di landa dispersiva di case e centri commerciali non connessi tra di loro. Oggi Los Angeles ha una struttura urbana che comincia ad assomigliare un po' di più a una struttura, non dico europea, ma sicuramente almeno più vicina all'East Coast degli Stati Uniti. Quindi quella era stata, insomma, la mia prima ispirazione, e poi sicuramente la mia grande fascinazione per tutto quello che è il lato B, non le storie dei vincenti, che non trovo mai interessanti, come invece le storie dei perdenti o le storie di chi si mette in gioco, di chi ha un sogno, di chi in qualche modo si mette anche nei guai per una causa. Istintivamente sono sempre stata più attratta ai freak o agli outsider rispetto ai protagonisti. Cerco sempre di scavallare il bello e arrivare invece a qualcosa di vero che c'è lì dietro da qualche altra parte. E quindi in questo senso un quartiere come Van Nuys, che è il quartiere di cui parliamo nel romanzo, e la scuola pubblica americana sono una grandissima fonte di ispirazione, perché appunto, come si legge nel romanzo, è pieno di outsider e ognuno ha una sua storia, diciamo, gravemente da outsider alla quale poter attingere.
Outsider sono anche i genitori di Eugenia in terremoto. Per secoli i figli si sono ribellati ai genitori. Poi ci sono i genitori hippie e ci sono i figli che si ribellano, nel senso che vorrebbero anche un po' più di stabilità. Come vede Chiara Branzini questo aspetto del suo romanzo, che per chi è di un'altra generazione è piuttosto forte?
Beh, Eugenia sicuramente è una ragazza che ha bisogno di struttura in un momento, appunto, in cui si trasferisce con tutta la sua famiglia dal bozzolo di Roma alla natura violenta e dispersiva di Los Angeles. Chiunque avrebbe bisogno di essere accudito e di avere una struttura. L'idealismo e le briglie sciolte dei genitori, che in realtà regrediscono quando arrivano negli Stati Uniti, perché cercano di attingere proprio a quella che nel loro immaginario è la cultura un po' mitologica hippie degli anni 60, per forza di cose questi 2 modi di vedere il mondo entrano a contrasto e Eugenia si ritrova un po' a fare da madre a suo fratello e a fare da madre ai suoi genitori per certi versi. Non so esattamente come la vedo un po' per quello che è sicuramente, insomma, la generazione dei miei genitori ha avuto grandissimo coraggio, ha lottato alcune delle battaglie politiche più importanti che ci sono state. C'è da dire che ovviamente poi si sono portati dietro anche tutta una serie di ideali che poi non sono riusciti ad applicare con la generazione successiva. Mi fa sempre ridere una mia amica che in realtà viveva nelle Hills di Hollywood con una specie di setta hippie negli anni 60. È un personaggio molto buffo, interessante. Lei si lamenta sempre del fatto che dice: ma io che ho fatto la rivoluzione, che ho vissuto in una comune, che mi sono drogata, che ho dedicato la mia vita al pensiero libero, mi ritrovo con una figlia che è una specie di casalinga degli anni 50. Noto che c'è in effetti una reazione sicuramente della nostra generazione a questo tipo di attitudine dei nostri genitori. Ora, io non credo di essere una casalinga degli anni 50, ma sicuramente per certe cose ho delle rigidità.
Banzini è anche molto ironica. Ricordo una scena del libro in cui si va in visita alle riserve indiane e la mamma di Eugenia saluta dicendo Namaste. È un cortocircuito davvero molto divertente. E poi c'è tutta la parte del cinema fatto non da Hollywood, ma in maniera improvvisata.
Mi divertiva molto anche l'idea di raccontare poi tutte le contraddizioni, essere idealisti però poi appoggiarci al consumismo, essere contro lo star system, diciamo quasi per ragioni ideologiche, ma poi in realtà volerne fare parte segretamente e a modo proprio. Queste contraddizioni poi hanno formato molto la mia fascinazione per i personaggi dei genitori, soprattutto appunto nel capitolo in cui si parla dei nativi americani, che poi sono sempre un grande tema politico negli Stati Uniti rispetto a come vengono trattati nelle loro riserve, come sono le loro riserve. Quindi comunque volevo guardare anche com'è la vita nelle riserve dei nativi americani e qual è poi il ruolo che l'America stessa gli ha dato, che è un ruolo abbastanza deprimente e triste. Rispetto ai genitori, penso anche che fosse, insomma, divertente raccontare anche un po' una loro ingenuità e anche ignoranza su certe cose. Appunto, il Namaste è un po' la ciliegina sulla torta, cioè confondere gli indiani d'America con gli indiani indiani, insomma.
Lei ha scritto questo libro in inglese e poi lo ha tradotto assieme a Francesco Pacifico. Come mai?
L'ho scritto in inglese perché appunto è un po' stata la mia lingua formativa negli anni, l'inglese è stata la lingua con cui mi sono formata come scrittrice sia da piccola quando andavo al liceo che dopo all'università e comunque quando vivevo negli Stati Uniti era difficile leggere letteratura italiana, quindi poi alla fine sono un po' cresciuta lì in quel senso. Sul tradursi da sola in italiano avevo anche paura di non riuscire a catturare alcune cose o alcune parti della voce di Eugenia e quindi mi sono un po' inizialmente spaventata. Poi dopo un po' però insomma abbiamo visto che la cosa andava, è stata una bellissima sorpresa. Era come un grande timore quello di riaffrontare l'italiano, anche perché io sono andata a vivere negli Stati Uniti dopo essere stata bocciata al liceo e quindi avevo questo ricordo dell'italiano scritto come se fosse una specie di grande nemico. Dopo poco tempo riuscire a trovare comunque la cifra in italiano non è stato affatto difficile. In realtà poi quando la gente mi chiede ma che devo fare? Me lo devo leggere in inglese o me lo devo leggere in italiano? In inglese sicuramente perché l'hai scritto prima in inglese, invece mi viene proprio da dire guarda, tutti e due hanno dei loro pregi in modo diverso, secondo me.
Barzini è un nome importante, è un nome forse anche pesante da portare. Raccontare l'America sembra una tradizione di famiglia.
Sicuramente l'America ha cominciato quasi da subito a far parte del mio immaginario perché io avevo un grande rapporto d'amore con mio nonno, Luigi, che andavo a visitare tutti i giorni perché vivevamo vicini quando ero piccola. Lui è morto quando io avevo 5 anni, però ho dei ricordi veramente nitidi dei pomeriggi che passavo con lui, lo andavo a trovare nella sua libreria e passavamo insieme le giornate. E quindi avevo un rapporto molto bello con lui. Mi ricordo questa libreria incredibile, piena di libri in inglese e questo eco che veniva dall'America, di cui però non avevo assolutamente, chiaramente avevo 5 anni, quindi non avevo gli strumenti per capire nulla di tutto ciò. Dopodiché lui è morto e io sento di aver un po' passato la vita a ricercarlo perché ero veramente molto molto affezionata e molto legata a lui. E quindi mi ricordo ancora quando sono andata poi a vivere a New York, dopo la California, i miei genitori sono tornati in Italia, io sono rimasta in America e sono andata a vivere a New York. E mi ricordo che la mia prima sera in questo appartamentino assurdo sottoterra a Brooklyn, tirai fuori questa copia di un suo libro che si chiama O America, che raccontava il suo arrivo a New York con una nave molti anni prima del mio e le sue prime impressioni dell'America, dei sapori, degli odori. E da lì, insomma, New York è stata poi una città dove capitava di camminare, non so, vicino alla Columbia University e trovare una panchina dedicata a mio nonno, oppure dei personaggi letterari ormai di una certa età che lo avevano conosciuto. E quindi anche per me è stato importante ritrovare mio nonno dopo in America e capire un po' quale fosse stata la sua America. Quindi di questo sono molto contenta.
E a Chiara Branzini, Terremoto esce da Mondadori. L'anno del pensiero magico e Blue Nights di John Didion escono dal Saggiatore. A Los Angeles è ambientato Il lato oscuro dell'addio di Michael Connelly. Protagonista il detective Harry Bosch. Si chiama Hieronymus Bosch, come il pittore, così l'hanno battezzato, ma lui se ne vergogna. Sarebbe in pensione, accetta ancora qualche caso. Qui un miliardario è arrivato alla fine dei suoi giorni, in cerca di eredi a cui lasciare la propria fortuna. Da Einaudi esce l'ultimo romanzo di Paolo Mauhensig, che un po' ci riguarda. È intitolato Il diavolo nel cassetto. È ambientato in un piccolo borgo svizzero. Si narra che Goethe avesse trascorso lì una notte per via di un guasto alla carrozza. E ora ben tre locande si disputano l'onore di averlo accolto. Goethe non è citato a caso e se vi è venuto in mente Faust siete sulla buona strada. Al villaggio tutti scrivono. Un migliaio di cittadini, compreso il prete e il sindaco, che vogliono tutti essere pubblicati. Se vi viene in mente il romanzo che segretamente avete nel cassetto o state scrivendo, siete di nuovo sulla buona strada. Ed è qui che arriva il diavolo, mascherato da grande editore che intende aprire una filiale della sua ditta. Così comincia un anno di letture. Vi ricordo che anche questa puntata sarà sul sito di Rete 2. Buona giornata da Maria Rosa Mancuso.